Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Spider-Man in regia con voi sino alle 14. Dunque, a 9 giorni dalla fine del mercato e a 4 giorni dal ritorno in campo con il Bologna al Maradona, il Napoli si interroga sul suo futuro. Più che il Napoli, si interrogano i tifosi. Quale sarà l'esito della prossima partita? Che Napoli vedremo al Maradona dopo lo scempio del Bentegodi alla prima giornata di campionato? E poi all'orizzonte ci sono due Napoli, uno con Osimhen e l'altro senza Osimhen e con Lukaku al suo posto. Qual è la differenza secondo voi al momento con Osimhen che non si allena praticamente, non gioca da 2 mesi e che dunque evidentemente non è pronto per giocare, non ha il clima partita nella testa e nelle gambe, che Napoli sarebbe con Osimhen che resta? Che Napoli sarebbe senza Osimhen, con Osimhen che va via, e dunque con Lukaku. Per quanto riguarda il mercato, il resto del mercato, Gaetano non va più via, reintegrato nella rosa, sarebbe lui l'alternativa a Lobotka, ma può giocare, come sapete, anche da mezzala in altri ruoli, Gianluca Gaetano. Il Napoli accelera per McTominay del Manchester United, che sarebbe l'alternativa o l'alter ego di Anguissa, anche se probabilmente più forte di Anguissa. McTominay lo abbiamo già denominato Big Mac, perché questo è quello che si aspettano i tifosi del Napoli, un Big Mac a centrocampo. 0816363663 per intervenire in diretta al telefono, telefoni aperti da questo momento in poi, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci sono alcuni juventini, Sossio in primis, che ci guardano attraverso la TV al 183 nel digitale terrestre. Pasquale Tina, tu sei a Castelvolturno oppure no? Oggi c'è il secondo allenamento della settimana, buon pomeriggio.
Sì, pomeriggio, sì, stiamo aspettando l'annuncio di Meresh che oggi credo sia già a Castelvolturno, sia pomeriggio c'è l'allenamento, vediamo se partecipa anche lui non appena c'è l'annuncio da parte della.
C'è stato un problema in questi 2 giorni legato a una clausola contrattuale sui diritti d'immagine che pare sia stata risolta con Meresh, per questo ritardi nell'annuncio.
Ieri, adesso non so perché non si sono già annunciato, ma quello che dicevano ieri era tutto pronto, quindi si aspetta insomma soltanto l'annuncio, ma la trattativa è definita, l'affare è definito, Meresh sarà a disposizione di Antonio Conte. Immagino, considerando che oggi è mercoledì, che possa andare in panchina domenica contro il Bologna.
Senti Pasquale, nel frattempo lui Big Mac li mangia, scrive Sossio. Ti piace Big Mac per McTominay come soprannome di buon auspicio, ecco. È un Big Mac a centrocampo, mi sembra.
Una volta Big Mac era Maccarone, se ti
guarda. Ah, ecco.
Era Massimo Maccarone. Penso,
qualche gol ha fatto Maccarone.
Ecco. Sì, e anche McTominay fa i gol. È un giocatore importante, lui. Io credo che il Napoli stia provando a stringere per McTominay, che è un centrocampista molto adatto a giocare a due al tiro da fuori. L'anno scorso in Premier ha segnato 7 gol, ha fatto gli europei, ha fatto bene anche gli europei con la Scozia, e quindi vediamo insomma. Io immagino che sia questa insomma la trattativa che il Napoli vuole provare.
Più di Gilmour, che è un giocatore diciamo molto vicino allo bot.
Gilmour di fatto è un giocatore bloccato, ma sappiamo insomma che il Brighton ha chiesto del tempo perché deve sostituirlo, quindi magari tu in questo tempo puoi chiudere un'altra operazione e nel frattempo capire insomma anche in base insomma alla cessione di Osimhen se poi fai anche Gilmour, magari cambi l'ordine, no? Cioè io McTominay, come dicevi tu, secondo me si arriva, salvo cose clamorose, potrebbe essere un titolare del centrocampo del Napoli. Giocare con lui è un robot, potresti giocare con un centrocampo fisico, quindi per McTominay, e poi dopo si aspetta l'ultima settimana
per
cosa
Gilmour.
Accade con Osimhen e quindi Gilmour. Io dico Osimhen perché teoricamente Osimhen avrebbe dovuto finanziare il mercato, dobbiamo dare atto insomma che il Napoli gli acquisti che sta facendo a prescindere da Osimhen, perché 40 buongiorno, 30 Neres, 10 Marin, che credo insomma che un altro acquisto arriverà.
Sono 80 insomma, milioni più il prossimo, insomma si rischia di superare i 100.
Esatto,
sono i soldi che il Napoli spera di incassare per da Osimhen.
Devi, e poi devi comprare Lukaku, Lukaku non arriva in prestito, ma devi comprare.
E siamo tra i 30 e i 40 milioni per Lukaku.
Sì, al momento il Chelsea 30 ha detto di no, quindi sarebbero 135-140 milioni.
Allora, Egizio scrive: la squadra vista a Verona è la continuazione di quella dell'anno scorso, per cui per domenica ho un brutto presentimento. Andiamo al telefono, c'è Luigi. Egidio,
buongiorno a tutti. Una cosa, Osimhen è un tesserato del Napoli,
sì,
attualmente. Io voglio capire perché non deve giocare, che comunque sta avendo uno stipendio. Cioè, a Verona si poteva mettere benissimamente, non dobbiamo avere paura, si fa male, non si fa male, purtroppo il calcio è così, cioè il mercato è un rischio. Io non capisco perché non deve giocare.
Fedele, Enrico Fedele, che dopo sentiremo, ritiene, sostiene che secondo lui i stipendi di luglio e agosto non li abbia percepiti, non li percepirà, non avendo partecipato né alle amichevoli né alle partite ufficiali. Insomma,
vabbè, questo Modena, non lo potremmo mai sapere.
Però non lo potremmo mai sapere. No, io non so se lo dice perché è una sua sensazione o perché sa qualcosa. Poi glielo chiederemo.
Ultima cosa, poi stacco subito. Questa è la conferma, anche quest'anno, la conferma che l'anno scorso non era né colpa di Garcia, né di Mazzardi e né di Calzona, perché la colpa è solo della società, per me, poi non so.
Grazie al nostro amico Egidio, 0816363633 per intervenire in diretta. Tra poco avremo Luca Marchetti da Sky Sport, per il quale pare che Osimhen possa restare. Pasquale, ma insomma, ci sono due Napoli all'orizzonte, uno con Osimhen e l'altro senza Osimhen, parliamoci chiaramente, ci sarebbe una differenza piuttosto cospicua, no? Importante tra i due.
Certo, anche se il Napoli come strategia sta lavorando per cercare insomma di accontentare l'allenatore con gli acquisti prima insomma che si risolva questa vicenda, sì, è chiaro. Il Napoli con Osimhen non è che sarebbe male, anche se è un attaccante forte,
no,
chiaro che
certo.
Qualora dovesse rimanere bisognerebbe parlare con lui, capire insomma la voglia insomma di essere protagonista, anche se poi lì non è che se non va via non è che abbia molta voce in capitolo, insomma, cioè deve allenarsi e giocare. Quello che diceva l'amico, sì, in teorica sì, perché non ha giocato, perché evidentemente ha un accordo con la società che fino al 30 agosto la sessione resta questa, poi dopo si valuta. Può essere con piacere o non piacere, è chiaro insomma che sarebbe meglio averlo in campo, sarebbe stato meglio averlo in campo, anche se adesso è un calciatore che da inizio stagione non ha giocato un minuto.
Pasquale, ma il fatto che non si alleni nelle partitelle e non abbia partecipato alle amichevoli né alle gare ufficiali con Modena e Verona dipende dalla sua volontà o dalla volontà del club?
Credo ci sia la volontà comune, c'è un accordo tra lui e il club.
Quindi lui non può giocare, non può affrontare, diciamo così, il confronto fisico con gli avversari, neanche in allenamento, per un accordo tra il calciatore e il club, per intendere.
Sì, cioè nel senso col mercato aperto, con il fatto che Osimhen non voglia andare via, cioè non è che altrimenti sembra che Osimhen non voglia rimanere, che il Napoli voglia vendere, Osimhen non chiesto di andare via.
Quindi Osimhen ha chiesto di andare via, quindi nella sua testa è già andato via, ma mancano 9 giorni alla fine del mercato.
Assolutamente, infatti non credo sia felicissimo neanche lui in questa situazione. Quindi al momento insomma si è deciso di procedere così, chiaro che non hai diciamo la condizione magari degli altri perché ti manca la partita. Qualora non dovesse andare da nessuna parte tornerebbe ovviamente a disposizione.
Il problema sai qual è, Pasquale? Che se lui ha deciso di andare via e ha chiesto di andare via avrà già metabolizzato mentalmente il fatto di essere lontano da Napoli e fargli cambiare idea, fargli cambiare la dimensione poi del suo status mentale all'improvviso con la sua permanenza a Napoli non sarà semplice, al di là poi dell'aspetto fisico, del clima partita che non ha e dell'allenamento che forse
sì,
non ha.
Gianluca, sono d'accordo con te, però è successo nel mercato, succederà ancora, come si sono adeguati gli altri giocatori che volevano andare via e sono stati protagonisti, farà pure Osimhen. È un qualcosa che nel mercato è sempre accaduto, cessioni che sembravano fatte, faccio un esempio, nel Napoli il più semplice quello di Meret nell'anno dello Spezia, andare via, da andare allo Spezia, sta arrivando Navas, resta e fa il titolare. Ovviamente se sei diverso, la situazione mentale è diversa, però qualora dovesse accadere, il dovere di un professionista è quello di mettersi a disposizione di fare il massimo.
Va bene Pasquale, oggi allenamento, stasera alle 19, tutti i dettagli sulla seconda seduta della settimana.
Ricordiamo che in questo momento Buongiorno sta recuperando, dovrebbe essere protagonista domenica contro il Bologna.
E Kvaratskhelia invece è ancora a Tbilisi?
Sì, sta aspettando la nascita del figlio, quindi ancora in permesso, vediamo insomma se nelle prossime ore ci sono novità e poi dopo tornerà a disposizione.
Perfetto, tutto chiaro, grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro al nostro inviato a Castel Volturno. Salve, quando riprenderete la normale programmazione sportiva? Grazie Gif, un abbraccio da Paolo da Napoli, praticamente dalla prossima settimana con le due ore all'ora di pranzo e l'ora serale. Salve Francesco da Napoli, perché comprare Rafa Marin se poi gioca Juan Jesus, a meno che non sia stata una provocazione? Io dico, la butto lì, certamente questo può significare che Marin non è ancora pronto per giocare. Perché Ngong non può avere una chance al posto del pigro Raspadori? Perché l'atteggiamento mi sembra addirittura più molle rispetto a quello dell'anno scorso? La partita contro il Verona mi fa più paura per l'atteggiamento che per il risultato, e credo che sia d'accordo con te, caro Francesco da Napoli, anche Antonio Conte, che ha messo il dito proprio nell'atteggiamento e della scarsa reattività della squadra. E devo dire che Buongiorno, che sta recuperando e dovrebbe essere del match con il Bologna, ha detto proprio questo, insomma dobbiamo cercare di essere più reattivi anche nel caso in cui dovessimo subire un gol, la squadra si deve svegliare. Voliamo in pubblicità, i vostri messaggi al 339-666-9990, i vostri interventi al telefono 081-63-6363. Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport, uno dei più grandi esperti di mercato a livello mondiale. A tra poco. Il risultato di quello che sta accadendo, la confusione sul mercato del Napoli, il 3-0 subito a Verona, le parole di Antonio Conte, insomma, sfociano anche in qualche manifestazione di pessimismo cosmico, io direi. Che questo amico scrive: dobbiamo raggiungere al più presto la quota salvezza. Dopo la prima giornata di campionato mi sembra un'esagerazione. Luca Marchetti, uno dei più grandi esperti mondiali di mercato da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Hai sentito che ottimismo? Sì, in casa
no, sembra un filino eccessivo, insomma. La prima partita, per carità, brutta. Si è preso e si è assunto tutte le responsabilità l'allenatore, anche in maniera eroica fra virgolette, no? Dicendo che forse era più dura di quanto avesse previsto, però è proprio lui la garanzia del fatto che si cercherà assolutamente in tutti i modi e fino a stiamo di cambiare questo trend indipendentemente dal mercato, no? Perché ne abbiamo avuto modo di parlarne anche in settimana. Ora un conto è dire che il Napoli può essere competitivo e vincere il campionato, un conto è andare a Verona e perdere 3-0.
No.
Quindi è proprio una questione di atteggiamento, di concentrazione, tutta una serie di situazioni che probabilmente ancora non, magari anche una questione di gamba, nel senso di preparazione, che sicuramente verrà risolta, perché in questo conto è certamente una garanzia. Da questo punto di vista non ci sono dubbi che ci sarà la mano di Conte e sarà in maniera vedremo in maniera molto evidente. Ripeto, poi per arrivare a competere con chi deve andare a vincere il campionato, magari il gap è da colmare ancora, ci sono 10 giorni di mercato, anzi 9, che devono incastrare bene le necessità tecniche del Napoli, ma anche quelle economiche, quindi c'è sempre la vicenda Osimhen che tiene in scacco questi arrivi e poi tireremo le somme. Però io sinceramente, al di là della prima prestazione ufficiale, anzi la seconda, perché è stata anche la Coppa Italia, che è stata sicuramente molto sotto le aspettative, non so, tutto questo pessimismo non lo condivido, ecco.
Allora, in questo momento Aurelio De Laurentiis è in barca a Lipari, alle Eolie, insieme a Carlo Verdone, volendo proprio
beati loro.
A curiosità, così, in vacanza il presidente, quindi dovrebbe essere sereno, ma voglio capire una cosa. Allora, c'è già Nicola al telefono, lo chiamiamo in causa per non farlo aspettare. Nicola, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio. No, dicevo, beato lui che sta ancora in vacanza il presidente. In realtà noi abbiamo memoria corta, perché la gestione del calciomercato da 20 anni col Napoli è gestita da Aurelio De Laurentiis, è sempre sulla stessa linea, è sempre uguale. Se noi facciamo torniamo indietro al calciomercato, indietro con il Napoli, con la gestione De Laurentiis, il calciomercato per il Napoli è stato sempre un travaglio. E forse noi credevamo che Conte potesse cambiare De Laurentiis, invece ancora una volta De Laurentiis sta cambiando Conte, come ha fatto con Ancelotti. Ritorniamo indietro con Ancelotti e riflettiamo alla campagna acquisti dell'era Ancelotti.
Va bene, allora facciamo questa riflessione, caro Nicola, grazie. È De Laurentiis che sta cambiando Conte, effettivamente Conte.
Esatto.
Grazie Nicola. No, chiedo a Luca
buon
Marchetti
pomeriggio.
Perché ho visto un Conte un po' rassegnato dopo la partita col Verona.
Rassegnato no, secondo me era dispiaciuto. Io penso che la parola rassegnazione non faccio parte.
No, dico in viso, in volto, era abbastanza.
Sì, avevo visto, certo. No. Era sicuramente deluso rispetto a quello che aveva visto, e probabilmente pensava di essere un pelo più avanti, no, nella costruzione della squadra. Io sono sicuro che un fondo di verità in quello che ha detto Nicola c'è. Perché comunque ci sono dei parametri economici e dei paletti da rispettare, di cui ha parlato lo stesso Conte, quindi a quelli bisogna sottostare. Non è che si può cambiare, si possono cambiare i parametri economici, no, con cui poter arrivare alla costruzione della squadra. Non sono così convinto che poi sia sempre tutto uguale, perché all'interno di questi paletti, di questi parametri economici, poi il Napoli è vero che ha avuto delle difficoltà sul mercato, ma ha anche avuto delle grandissime soddisfazioni. Quindi i conti secondo me si fanno alla fine. Oggi se Osimhen non ha trovato una soluzione, se la vicenda Osimhen non ha trovato una soluzione, non è addebitabile né a Conte, né a De Laurentiis, né a Manna, né a Osimhen stesso. E il mercato si è fatta una previsione in fase di rinnovo contrattuale, che in questo momento è disattesa.
Vero. Allora io, tu hai su questo aspetto, perché io vorrei un attimo definire i due Napoli che sono all'orizzonte tra 9 giorni, sì. Uno con Osimhen e l'altro senza Osimhen, e quindi con Lukaku. C'è una, sì, bella differenza, ma c'è la possibilità che ci sia un Napoli con Osimhen fra 9 giorni?
E tu ti senti di escluderlo?
No, assolutamente no.
La domanda.
No, neanch'io.
Ad oggi neanch'io, cioè in questo momento neanch'io. Dalle informazioni che abbiamo non ci sono stati movimenti particolarmente forti su Osimhen finora. Quella che c'è stata, ti ricorderai, no? All'inizio calciomercato la proposta shock del Liverpool, 200 milioni per tutti e due, ma Napoli disse di no perché stava la schiera intoccabile. E poi ci sono stati degli avvicinamenti lenti, interessamenti, poi si è fatto male Ramos. E la verità è che il fair play finanziario francese non permette al Paris Saint Germain di fare una spesa ingente, perché non è un infortunio talmente lungo, nonostante sia un infortunio serio, che costringerà comunque il Paris Saint Germain a fare qualche movimento, però per permetterti di fare un investimento così importante. E poi oggi chi sta cercando un attaccante in giro per l'Europa, un attaccante di quelle dimensioni là naturalmente, sono poche le squadre, perché il vero mercato degli attaccanti, dei bomberissimi, non è partito quest'estate. Ed è stata un'estate particolare, forse non è stato possibile fare questo tipo di previsione, ma il fair play finanziario inglese ha comportato delle spese notevolmente inferiori dell'Inghilterra. Se tu oggi vai a guardare quanto hanno speso le squadre inglesi alla stessa data dello scorso anno, siamo a meno della metà. Sono mancati soldi arabi e quindi girano meno soldi. E quindi questo è un problema del mercato, non è un problema del Napoli e basta.
Certo.
E il Napoli si è trovato in una congiuntura certamente non favorevole per la cessione di Osimhen. Poi si possono trovare delle soluzioni, perché io credo che la promessa di matrimonio tra Luca con Napoli sia una promessa molto forte, e in assoluto non ti escluderei la possibilità di vedere insieme Osimhen e Lukaku. Poi dopo come si mettono insieme lo secondo.
Ma sarebbe, infatti lo chiede questo amico, ma Ti chiede cessione di Kvaratskhelia all'ultimo minuto con Osimhen e Lukaku insieme o addirittura tutti e tre? Sarebbe un tridente da paura, Osimhen, Lukaku, Kvaratskhelia.
Sì, però il Napoli sta pensando, no, di prendere comunque Lukaku con la formula del prestito con obbligo di riscatto di cui abbiamo parlato, e per il momento il Chelsea questo tipo di apertura non l'ha data. Mi meraviglierei se si pensasse a vendere Kvara. Non so se può essere eventualmente un'ipotesi tattica, anche perché se hai due davanti non è che poi come li metti tutti e tre insieme, non possono giocare, perlomeno per come siamo abituati a intendere il calcio noi. Poi la soluzione magari si trova sempre, però insomma mi rimane difficile, però mi meraviglierei, insomma. Allora è una decisione che potevi anche prendere prima, no, rispetto a quanto verrebbe valutato nelle ultime decisioni. Però sai, il mercato è aperto. Io quando il mercato è aperto, Gianluca mio, io ormai non dico niente a nessuno, soprattutto negli ultimi giorni.
E se lo dici tu, poi, che ripeto, sei indubbiamente uno dei più grandi esperti di mercato a livello mondiale, lo dico, perché quelli di Sky
sono... No, lascia perdere il mondo. Anche in Italia.
Senti Luca, prima di salutarti due curiosità. Una su Neres, perché insomma c'era una clausola contrattuale De Laurenzi ha voluto mettere a posto sui diritti d'immagine, pare che sia tutto chiarito, però ancora non arriva un annuncio
ufficiale.
Credo
che si sia allenato stamattina con il Napoli.
Ecco, quindi insomma è tutto a posto, però non è stato ancora ufficializzato.
No, non è stato ufficializzato, ma credo che stamattina si sia allenato con il Napoli. Non credo che ci siano... cioè sono problemi burocratici, ma che verranno risolti.
Ecco, questo significa che uno tra Ngonghe e Politano, Ngonghe e non Politano, sarà ceduto?
Sì, Ngonghe credo che sia sul mercato. Si è parlato della Lazio perché Barone lo conosce molto bene, era venuta fuori anche altre opportunità, sicuramente potrebbe essere un prestito. Certo è che è la certificazione di un mercato dello scorso anno che alla luce dei fatti non ha funzionato e che sicuramente non è piaciuto.
Sì, sia in estate che a gennaio.
Sì, esatto.
Proprio nelle due fasi. Luca, e invece Gaetano reintegrato all'improvviso nel gruppo come alternativa allo Lobotka, ma lui è molto duttile, può giocare anche da mezzala per intenderci, o da trequartista volendo, e quindi McTominay diventa il primo obiettivo e supera Gilmour a questo punto.
Allora, su Gilmour il Napoli è molto avanti e mi meraviglierei se non arrivasse più, perché l'accordo c'è e il Brighton sta aspettando di prendere O'Reilly del Celtic per andarlo a sostituire. Queste sono le informazioni che abbiamo noi. Poi ti ripeto, il calciomercato in questi ultimi giorni può diventare anche molto vorticoso. Se Gaetano viene reintegrato è perché secondo me oggi, nonostante è un ottimo giocatore, a me piace molto, non ci sono le condizioni che Napoli ritiene necessarie per la cessione. Se lo deve regalare, allora tanto vale se lo tiene.
Certo.
Io credo che sia questo il discorso, anche perché Gaetano, come dici te, essendo molto duttile, ti può dare la possibilità di essere utilizzato in diverse circostanze, o in diverse posizioni di campo anche, no? Anche per dare alla squadra qualcosa in più, magari sulla linea di tre quarti, nella fase centrale, maggiore qualità, possesso palla. Ed è un giocatore giovane che ha un prodotto del settore giovanile del Napoli che secondo me può diventare anche un fiore all'occhiello. Quindi sono valutazioni che vengono fatte anche col mercato. E nel momento in cui Gaetano era stato fatto fuori è perché c'erano Parma e Cagliari. Parma si è sfilato, il Cagliari oggi, sapendo che non c'è più il Parma, offre a ribasso, e quindi sai che c'è. Se dobbiamo fare delle mosse, non la tengo.
E invece secondo me, McTominay che dovesse arrivare, forse diventerebbe titolare con Anguissa, che diventerebbe alternativa, insomma, questa è l'impressione.
Ma poi dopo sulla titolarità o meno, io credo che poi deciderà Conte. È evidente che nel calcio moderno, con tante partite, è vero che il Napoli non ha le due competizioni, però devi guardare le grandi squadre che hanno sempre due alternative, no? E dove il titolare e la riserva diventa difficile anche individuarli. Questo è chiaramente un bene per gli allenatori, perché rimane sempre sullo stesso livello la qualità dell'undici iniziale. Dall'altra sarà un po' più difficile la gestione del gruppo, però ormai i giocatori sono abituati, soprattutto nelle grandi squadre.
Senti, c'è questa senso di frustrazione da parte di alcuni tifosi del Napoli sulla questione Brescianini, che è entrato a Villa Stewart per le visite mediche da giocatore del Napoli ed è uscito dalla porta secondaria da giocatore dell'Atalanta, e poi c'è anche Bellanova, che è stato preso dall'Atalanta, un giocatore che forse al Napoli poteva servire a destra, perché lì c'è sempre Mazzocchi e la gente non è contenta che Mazzocchi sia il titolare dell'out di destra. Che succede?
Beh, in teoria dovrebbe essere Di Lorenzo, no, il titolare sull'out di destra, quindi Mazzocchi farebbe l'alternativa e secondo me assolutamente adatto a farlo. Poi se torniamo al discorso di prima della parità di valore, sicuramente Mazzocchi ancora un po' di strada ne ha da fare per arrivare a Di Lorenzo, però sicuramente Bellanova sarebbe stato molto più vicino. Però poi c'è sempre una questione prezzo, no? da dover affrontare,
certo.
E questa va tenuta in considerazione. Non mi ricordo la prima parte della domanda.
No, dico su Brescianini, una curiosità, ma avevi mai, ti era mai capitato un episodio?
Devo dire la verità, no. O perlomeno è una cosa più unica che rara, no? Brescianini nel giro di 24 ore ha fatto 2 visite mediche. Sinceramente faccio fatica a ricordarmi una situazione così. Io sono convinto che Brescianini non era un elemento imprescindibile per il Napoli. Non voglio sminuire il valore di Brescianini, ma credo che nella fase di contrattazione, quando il Napoli si è accorto che aveva la necessità anche di andare a prendere altri giocatori in quella zona di campo, Brescianini sarebbe stato un investimento, come peraltro lo è anche per l'Atalanta, per il futuro, perché è un giocatore già pronto per poter giocare questo tipo di partite, lo ha dimostrato ampiamente, ma sia il Napoli che l'Atalanta ne facevano una questione anche di investimento per il futuro. Il Napoli ha fatto la trattativa e poi dopo si è incagliata la trattativa proprio mentre il giocatore stava facendo le visite mediche. Il Frosinone si è arrabbiato perché sono cambiati alcuni numeri, ne ha approfittato l'Atalanta. È uno scatto all'ultimo metro, ecco, no, dell'Atalanta, che è riuscita a sorpassare il Napoli approfittando di un'indecisione nella trattativa fra Napoli e Frosinone. Ma il giocatore sarebbe, come è arrivato a Bergamo, è arrivato per un investimento sul futuro, perché poi le sue qualità, insomma, ecco, là, le abbiamo viste.
Certo, ma De Laurentiis ha questa caratteristica, probabilmente addirittura una strategia di cambiare le carte in tavola all'ultimo momento. Lo ha fatto anche su Neres nel contratto per quanto riguarda i diritti d'immagine l'altro giorno, quindi c'è sempre qualcosa da rivedere all'ultimo momento che potrebbe
alle
cambiare.
Volte poi può succedere che questi inciampi ti portano a non dover chiudere la trattativa, sai.
Luca, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Buon
Luca
pomeriggio e buon lavoro a voi. Ciao, ciao.
A Sky Sport, uno dei più grandi esperti di mercato, come avete sentito, abbiamo chiarito tutti i punti più significativi del momento del mercato del Napoli a 9 giorni dalla chiusura. Spider-Man è pronta con la pubblicità. Prontissima. Tra poco andremo da Enrico Fedele con i telefoni aperti allo 081-636-363. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, per questa edizione di Forza Napoli Sempre con Spider-Man. Mary Jane è in regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, ne arrivano tantissimi. Sono estremamente sfiduciato, scrive questo amico. Situazione Osimhen, centrocampisti che non arrivano, Neres ancora appeso, squadra ancora mentalmente a pezzi con zero impatto di Conte. De Laurentiis ha causato tutto questo, è lui che deve andare via. Caro Gianluca, buongiorno. Abbiamo Conte, abbiamo Oriali, sarebbe servito un dirigente esperto e valido come Pietro Lomonaco. Un abbraccio forte da Roberto, da Casoria. Nicola da Vico Equense scrive una domanda: chi ha interesse a far terminare il mercato dopo l'inizio del campionato? Perché ci deve essere un interesse, altrimenti non si spiega questa gestione. E poi messaggio vocale e andiamo da Enrico Fedele.
Ciao cari amici di Radio Marte.
Buongiorno.
Per piacere, smettetelo con sto pessimismo che c'hoietta sull'under.
Sono i tifosi che
siamo. Il Napoli ora ha iniziato, ora ha finito la preparazione, ha bisogno di un po' di tempo, dobbiamo avere anche un po' di fortuna, questo è vero. La prima è andata malissimo e ci sta, però non c'è la squadra, ancora non c'è la squadra completa, la preparazione è tutto. Dobbiamo avere un poco di pazienza. Io credo che alla quarta di campionato il Napoli si accende come
una candelina.
Dobbiamo avere fortuna per la prossima e per quella dopo e poi andrà tutto bene.
Una candelina su una torta di compleanno. Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
C'è già, prima di dare la parola, c'è già Marco al telefono. Marco, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca e Forza Napoli. Allora Gianluca, io...
30 secondi per lei, Marco.
Sì, 30 secondi. Io ho sempre considerato Conte, appena è venuto a Napoli, non allenatore adatto per Napoli, perché Conte ha bisogno di una squadra tutta sua per vincere. Se De Laurentiis non gli vuole comprare i giocatori e Conte dovesse andare via, per me è la mia approvazione, al mio benestare, perché secondo me Conte poteva allenare il Milan, ma non era un allenatore adatto ad allenare il Napoli. I profili giusti ho sempre considerato Thiago Motta o Italiano, perché erano allenatori giovani in grado di far decolare questa squadra partendo da zero. Queste Conte poteva andare bene se per esempio il presidente gli faceva la squadra che Conte e così questo Napoli poteva vincere, ma con questa squadra non vinceremo niente.
Ecco, va bene, grazie, complimenti anche a lei per l'ottimismo. Caro Marco, 0816363 per intervenire in diretta. Direttore Fedele, eccoci qua. Allora, oggi mi pare che lei voglia anche sì, celebrare, diciamo così, purtroppo la scomparsa.
No, io sono... c'è stata la linea, perché giusto che lo dica, in quanto non sto nelle vicinanze di Napoli, e la cosa mi turba, perché non posso essere vicino al mio amico fraterno Francesco Fiumano, che ha perso la mamma, che era una tifosissima dell'Infedele.
Quindi, avvocato Fiumano, l'avvocato.
L'avvocato Francesco Fiumano, che voi conoscete bene, okay, a quale va, io credo, non solo il nostro abbraccio, ma soprattutto la nostra, come ti devo dire, vicinanza in questo momento. E le mamme non si dovrebbero mai perdere, ve lo dice uno che l'ha perso molti anni fa.
No, però la mamma è la mamma.
Alla fine la mamma è la mamma. Detto questa cosa, caro Francesco, a te, a Filomeno e a tutti la tua famiglia, io credo non solo i miei personali, tu lo sai, il dispiacere di non abbracciarti, ma lo farò appena arrivo, ma anche tutti gli amici dell'Infedele, e credo soprattutto quello di Radio Marte, perché anche a Radio Marte sei un frequente opinionista.
Certo, e noi infatti ci uniamo all'abbraccio a Francesco Fiumano e alla famiglia Fiumano per questo lutto, per la scomparsa della mamma del...
Per andare un poco più sulla situazione del Napoli, abbiamo ascoltato un messaggio di ottimismo, dice...
Ottimismo sarcasticamente, parlando.
Però il primo si dimentica che fra 7 giorni incomincia il campionato. E quindi siamo in grave ritardo, in grande confusione. Però mi permetto di fare una precisazione. Leggo, da molto addetta ai lavori, dice, ma come, noi paghiamo 1 milione al mese a Osimhen, non gioca? Beh, io credo che su questo De Laurentiis non si è fatto raggirare. In altre cose sì, dal procuratore di Vasco. Cioè, avranno un accordo nel quale dicono, io non ti pago fino a che non te ne vai.
Scusi, direttore, io l'ho detto anche prima che lei ha questa teoria, ma è sulla base di sensazioni o di qualcosa che conosce?
Non è che lo conosco personalmente, ma sapendo la minuziosità dei conti da parte di De Laurentiis e anche di Chiavelli, non credo che caccino 2,5 milioni, perché c'è il decreto crescita lordi, o 1,5, 2,5, quello che sarà, sono circa 3 in 2 mesi, che dà i soldi a uno che non gli dà il servizio. Questo penso io, perché se così non fosse, allora, diciamo così, si è comprata la fontana di Trevi. Ricordate la fontana di Trevi?
Come no?
Tale e quale.
Allora, c'è Michele al telefono, lo 0816363663. Michele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, Gianluca, il grandissimo direttore. Io, la mia incompetenza, perché comunque il direttore ha una competenza infinita, però dico la mia. Il Napoli, ok, l'attacco non c'era, Beruna, non ha giocato.
Nel frattempo l'arbitro di Napoli-Bologna sarà Pairetto, domenica sera al Maradona, Pairetto di Nichelino, prego.
Dicevo, no,
è però, al bar Chiffi e Mazzoleni, insomma. Bene, va bene. Michele, vada.
Vabbè, Giallo, scusa, però col Bologna dobbiamo appellarci pure agli arbitri.
No, assolutamente, no, è solo una curiosità, perché sono appena
una
stati diramati.
Una notizia di cronaca.
Sono appena stati diramati,
sì, però io volevo portare la mia tesi, no? Che l'attacco non ha girato, ma cioè prendere 3 gol, cioè vuol dire che anche la difesa non ha girato,
certo.
Nel senso che, ok, i titolari infortunati, ma durante l'anno può capitare un raffreddore all'attaccante e al difensore, ma i difensori che abbiamo, anche il nuovo acquisto che sta arrivando, come è arrivato l'anno scorso, quei nuovi acquisti che li sta svendendo, ha perso più o meno sui 60-70 milioni di euro, tipo Cajuste,
tutta la scampagna acquisti dell'anno scorso. Cajuste è nata nell'Indestrom in estate, Ngong che sarà ceduto, che è arrivato a gennaio, tutti comunque venduti, quelli delle due fasi di mercato l'anno
prima
scorso.
Prima diceva che non dobbiamo essere pessimisti, ma la vista della partita per la Napoli, comunque lascio la linea agli altri, speriamo bene.
Grazie,
solo
Michele,
questo posso dire.
Grazie Michele. Beh, fase difensiva e fase offensiva, il Napoli che non segna e che subisce gol, direttore.
Ma il Napoli, molti fanno un errore, la difesa, ma non la difesa, è la fase difensiva che è diversa.
E anche la fase, la fase offensiva, quindi è come fase, perché
ti spiego. Nella fase difensiva solo uno che non capisce di calcio ma si fa imbonire da tutti e vuole imbonire anche i tifosi, dice che due giocatori come Lobotka e come anche Sha possono sostenere una squadra a tre con due esterni larghi e bassi che attaccano e sono due ali. Solo chi non capisce di calcio. E mi dicono, ma l'ha detto Conte. Conte può dire quello che vuole, non è Padre Pio. Cioè, nessuno allenatore
non lo ha detto, lo ha deciso perché gioca così.
Ma non ha detto, giocano solo questi due. Non so, perché se così fosse, allora siamo a livello, come ti devo dire, divisionario del calcio.
E lui ha detto che la coppia Lobotka Anghissà è la migliore d'Europa.
Allora io gli dico che questi due, questi sì, ma non in uno schema che vuole fare lui, perché non c'è l'argine difensivo, non c'è il giocatore tattico. Il nostro amico Lobotka Bambolotto è un giocatore di movimento che deve giocare a tre, che deve dare la palla, non è un giocatore che può da un punto di vista fisico essere un argine della squadra attacca. E anche sa che a fisicità è un giocatore tatticamente un poco, diciamo così, disattento, perché va spesso in avanti, porta troppo palla e non guarda quello che è la fase.
Allora io le chiederò tra poco proprio di Anghissà, però c'è un amico al telefono, lo 081 636 3663. Buon pomeriggio, il suo nome? Pronto? Pronto?
Che volevo dire. Pronto, mi sente?
Il suo nome qual è?
Mario.
Mario, buongiorno.
Dicevo, ovviamente d'accordo con il direttore, secondo me Conte per i giocatori che abbiamo dovrebbe fare un 3-5-2.
Sicuro, poi sono d'accordo.
E allora, poi la mia provocazione è un'altra. Comunque non abbiamo fatto gol, è vero, senza attaccanti, ma abbiamo giocato col Modena e nel Verona, che sono squadre.
E anche col Girona. E anche col Girona.
Il
concetto è proprio questo.
Grazie Mario.
Io faccio una domanda. Quante squadre del campionato italiano possono avere una coppia d'attacco come Raspadori e come Simeone con Gongo Politano? Quante squadre?
Pochissime, anzi forse
c'è un motivo, ma c'è un motivo e mi allaccio a prima, che noi non abbiamo purtroppo mezze ali di inserimento, perché non sanno fare la fase difensiva e quando arrivano in avanti non hanno la capacità e la freddezza. Noi l'anno scorso non abbiamo fatto solo due gol con i mediani, certo, e con i centrocampisti.
Allora direttore, se McTominay
mi permette, ricordatevi una cosa: non c'è Conte, non c'è sta Mourinho, non c'è sta Capello. Se non ci sono i giocatori di talento negli ultimi 25 metri, ma di talento che fanno la differenza, e in Italia ce ne stanno pochissimi, tu non c'è schema che tenga.
Allora direttore, se con McTominay al posto di Anghissà il Napoli riesce a guadagnare qualcosa,
ma deve giocare a tre.
No, sempre a due, con McTominay.
No, a due non può giocare, poi vedete.
Neanche un McTominay, che è uno che segna, ne ha segnati 7 di gol in Premier League.
Ma anche se segna 7 gol, la fase difensiva la dovrebbe fare Bambolotto. Ma Bambolotto non è un giocatore da fare da argine, non è Dino Baggio, non è Bogosian, non è Emerson, non è Beirane, ne volete altri, non è Reichard, chi è il Guaduro, può capire o no?
Ah. È tutto chiaro, direttore.
Allora,
prima di salutarla, c'è un Napoli a 9 giorni dalla chiusura del mercato, c'è all'orizzonte un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen, cioè con Lukaku. Ora, il Napoli con Osimhen dovesse restare, anche Luca Marchetti prima da Sky Sport non lo ha escluso, perché non ci sono offerte per il Napoli.
Io da tifoso del Napoli dico, me lo auguro.
Ah, quindi lei si augura che resti?
Non si discute proprio.
Ma Osimhen da due mesi non si allena e mentalmente, e mi faccia chiudere, mentalmente a me, tre punti ci sono, non si allena da due mesi. mentalmente ha metabolizzato che è già via da Napoli perché lui vuole andare via. Numero 3, forse tatticamente non è l'ideale per Conte.
No, ma Conte si adegua. Allora, l'abilità dei giocatori, degli allenatori, è adeguare i giocatori o sfruttarli al meglio delle loro potenzialità. Lukaku, ripeto, non è il salvatore della patria e sta diventando l'alibi, ma tra Lukaku e Osimhen ci passa il cielo e la terra. Con Osimhen abbiamo il 50% in più di stare ai vertici. Senza Osimhen non so.
Al di là, ho capito, ma è il giocatore che vuole andare via, ha metabolizzato.
Ma vuole andare via, deve portare un'offerta.
Dico, cambierà idea se dovesse
sicuro, essere sicuro, perché lui è un animale allo stato brato, lui è un Tarzan, hai capito, sta in da foresta a lottare.
Cioè, lascia una liana e ne prende un'altra.
Ma non si discute proprio nella maniera più assoluta. Forza Osimhen, viva Osimhen, viva Osimhen.
Va bene, direttore, la saluto,
grazie, buona grazie, grazie dell'intervento che mi hai concesso, perché soprattutto ci tenevo, non potendoci parlare, a dare la mia testimonianza di vicinanza a un amico fratello.
Questa è casa sua, direttore. Buongiorno.
Grazie, grazie.
Buongiorno.
Grazie, grazie.
Grazie al direttore Enrico Fedele, noi andiamo in pubblicità, tra poco andremo a Castelvolturno, giù di lì, Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Spider-Man in regia. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Mazziani, da Leto da Quattro. Ciao Gifuni, e sempre complimenti. Senti, il mercato del Napoli è in stallo perché quei calciatori da fare tavola rasa che si doveva fare, nessuno li acquisti perché sono giocatori medi che vanno bene delle squadre che lottano dal decimo al ventesimo posto e non si possono permettere quegli ingaggi che dai Napoli 1,5 milioni, 2 milioni. Ecco, è la fase di stallo, perciò il Napoli da solo in prestito. Ma tranne Lobotka e Kvaratskhelia che hanno un po' di mercato, il resto nessuno li vuole e questa è la complicazione. Poi c'è il caso Osimhen che è la stessa cosa, e Conte questo lo deve sapere. Lo doveva sapere, perché Aurelio i calciatori devi dare solo in prestito e devi pagare qualche ingaggio, però stanno tutti qua e facciamo la stessa fine dell'anno scorso. Ciao e forza Napoli.
Complimenti anche a te per l'ottimismo, caro mio. Buongiorno da Salvatore, vi chiedo, il Napoli sapeva delle aspettative di Conte, perché non si è mosso subito sul mercato già all'inizio dopo averlo ingaggiato? Devo dire che Marin e Buongiorno e Spinazzola sono stati presi subito, fondamentalmente. Poi sono cominciati i ritardi. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamo.
Caro Gifuni,
buongiorno.
È inutile che si continua a fare il panegirico a Conte. Questo è uno che da 4 anni non sta sui campi di calcio, pretende di giocare col 3-5-2. Allo stato dell'arte ha smantellato una squadra. Ha svenduto calciatori che potrebbero essere molto utili per il Napoli. Fossi lui, penserei per domenica di mettere al primo posto delle convocazioni Osimhen, altro che aspettare Lukaku.
Ci sono due Napoli all'orizzonte a 9 giorni dalla chiusura del mercato, uno con Osimhen, con tutte le discrasie del caso, i paradossi di questo momento, e l'altro senza Osimhen e con Lukaku. È vero Francesco Modugno da Sky Sport? Francesco, buon pomeriggio.
No, buongiorno, ben trovati.
C'è una bella differenza tra i due Napoli,
Ci sarebbe. Io a quello con Osimhen faccio però fatica in questo momento a dare forma. Sebbene possa anche rappresentare un'opzione, una possibilità, evidentemente figlia della costruzione, perché le strategie, la pianificazione e le volontà sono differenti. Osimhen vuole legittimamente andare via, cercare prospettive, opportunità differenti, e Napoli non ha alcuna intenzione di bloccarne eventualmente l'uscita. Ma è un discorso questo che sia la proprietà che la dirigenza, che lo stesso Antonio Conte hanno fatto più volte con Victor, però bisogna trovare una soluzione. Chiaramente, sai, a 10 giorni dalla fine del mercato può starci anche questa questa prospettiva, ovvero che nessuno si presenti con un'offerta adeguata, perché insomma diciamocelo adesso anche in maniera chiara, è da tempo che ce lo sussurriamo, ai 130 nessuno ci arriva, ma anche a 100 è durissima,
ma anche a 90 forse, a questo punto
questo non lo so, però sai, facciamo questo, viviamo cercando anche, no, di lavorativamente parlando, dico, cercando anche un po' di sentire, di fiutare gli umori del mercato, no? Provare a capire gli sviluppi, le evoluzioni. La sensazione è che più si vada verso la fine del mercato, più chi vuole Victor Osimhen proverà a giocare a ripasso. Insomma, sono dinamiche normali.
Andiamo al telefono.
Vengono a tutti i club.
0816363663, chi c'è dall'altro lato? Buon pomeriggio, il suo nome?
Luigi da Pisa.
Luigi da Pisa, buon pomeriggio Luigi.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Senti, io da tifoso del Napoli, prima ti dico una cosa. In questo momento non vi prendo a male, ma io ammiro il mercato che sta facendo l'Atalanta e come lo sta facendo. Nella campistica e nelle situazioni varie. Uno. Due, De Laurentiis, per 18 anni l'ho portato avanti con amore, perché veramente ha fatto il bene del Napoli e tutto, anche se molte volte i contratti fatti erano una tortura, e poi quando i giocatori vanno via da Napoli, non so perché, sembra che quasi quasi odiano la situazione in cui erano sono stati. Io non vedo un giocatore che ritorna col sorriso a Napoli. E in ultima analisi, secondo me, con Osimhen l'errore non è oggi, è stato fatto un anno fa, perché io mi aspettavo che facendo quel tipo di contratto ad Osimhen lui avesse già una sicura vendita in mano, oppure si doveva procurare una possibilità di rinnovo del contratto a più bassi soldi con Osimhen. Così ha sbagliato tutto. Secondo me quest'anno e forse anche l'anno prossimo De Laurentiis deve mettersi in testa che forse ci deve rimettere un bel po' di soldi per il bene che ha fatto prima, ma negli ultimi 2 anni ha sbagliato tutto.
Grazie Luigi, devo dire che è stato anche sfortunato, non poteva prevedere una congiuntura economico-finanziaria così bassa in questa fase, in questo frangente, visto che tutto il mercato a livello europeo ne sta risentendo, non soltanto quello del Napoli. Questo amico scrive giù da Napoli: Gianluca, buongiorno, tu fai i complimenti in maniera sarcastica per l'ottimismo, che è sarcastico, dico io. Ma mi puoi spiegare da dove deriva il tuo ottimismo? Allora, il mio sarcasmo del sarcasmo viene scambiato per ottimismo. Io non sono ottimista, ma sono, diciamo così, ottimista su una questione. Poi mi rivolgo a Francesco Modugno, cioè se il Napoli dovesse chiudere Gilmour e McTominay a metà campo, Neres lo ha già chiuso, e Lukaku in attacco, per me Conte potrebbe lavorare meglio e creare una squadra, diciamo così, che si esprima in maniera diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ecco, questo è il mio ottimismo, diciamo, moderato, in questo momento, a 9 giorni dalla chiusura del mercato. Francesco.
No, una premessa: io in questi 9 giorni mi aspetto di tutto, proprio di tutto, di tutto. E quindi sono
tutto
molto...
nel bene e nel male?
Ma spero nel bene.
No, dico però di tutto.
Da napoletano l'ottimismo, la positività, il guardare al futuro con la speranza, immaginando il bene sempre, questo proprio non me lo far mancare.
No, assolutamente.
Però non era un discorso che deve appartenerci come città, come popolo. Però mi aspetto di tutto. Sai che insomma ho contezza di un dinamismo importante. E ti dico, guarda, provo a rispondere all'altro amico, la faccio velocissima. Io l'altra sera ho fatto Lecce-Atalanta. L'Atalanta sta vivendo in questo momento una storia che è molto simile a quella del Napoli, cioè una dimensione tecnica che è abbondantemente superiore a tutto il resto, a quella ambientale, a quella della storia, della tradizione, della struttura societaria che sta crescendo parallelamente, ma che chiaramente non è ancora una società che è quella che vince l'Europa League, che fa la finale di Supercoppa con Real Madrid, tant'è che stai lì in questo momento, no? In un contesto straordinario, ma Lookman vuole andare via, ecco, Magnus vuole andare via.
Perché vogliono vincere qualcosa di importante che forse a Bergamo è più complicato vincere.
E sappiamo che anche a Napoli tanti calciatori hanno fatto e fanno valutazioni di questo tipo. Secondo, De Laurentiis fin qui ha speso 75 milioni senza incassarne uno o quasi, e io in questo momento non me la sento di dargli addosso, per carità. Ha commesso l'errore la passata stagione a rinnovare Osimhen. Aggiungo di più: De Laurentiis in questi 20 anni i più grandi errori li ha fatti non cedendo quando doveva cedere, non
anche Koulibaly, Koulibaly
e Allan e Yusai. Ha perso montagne di soldi perché in certi momenti si è fatto condizionare dai suoi umori, da quelli della città, dell'ambiente, un po' si è spaventato, e questi da un punto di vista della gestione aziendale paradossalmente sono grandi errori. Cioè, l'uomo che viene tacciato di essere quello cinico, avaro, razionale, senza sentimento, troppe volte secondo me si è fatto prendere dall'emotività quando avrebbe potuto avere un atteggiamento più deciso e vendere quando doveva vendere. E Osimhen nella passata stagione andava venduto e probabilmente insomma avrebbe potuto fare anche altre cessioni, andando a rivoluzionare un Napoli che in questo momento ha bisogno di energia nuova, quella che sta provando a portare Antonio Conte sotto tutti i punti di vista.
Facciamo gli auguri di compleanno a Gilda, che oggi compie gli anni. Voleva anche gli auguri a Enrico Fedele, ma è già andato via il direttore. Gifuni, buongiorno, ma che fine ha fatto il prodigioso Popovic? È in primavera, mi pare di capire. No, gioca con la primavera Popovic, di ritorno da Monza, Francesco.
Sì, Popovic è stato un investimento importante, perché è giusto che la gente sappia, quando si dice arriva a zero, i giocatori non arrivano mai a zero. Se arrivano a zero ci sono tutti dei costi accessori che valgono quasi il costo di un cartellino. È un investimento su un giovane di talento, di prospettiva, che insomma il Napoli spera possa confermare un livello che è stato stimato, ma che per il momento il campo non ha ancora espresso. Non ha ancora espresso perché il ragazzo è giovane, perché chiaramente i 6 mesi a Monza sono stati di passaggio, e quindi è una stagione nella quale si monitoreranno i progressi di questo ragazzo, che ripeto è stato un investimento importante del Napoli. Cioè, quando si fanno i conti dice vabbè quello è arrivato a zero, no, quello non è arrivato a zero.
Certo.
Quando prendi i giocatori a zero paghi costi accessori e commissioni che valgono i costi di un contratto.
Messaggio, via.
Ciao Gianluca, sono Gianni da Milano.
Gianni, buongiorno.
Se avessimo dato Kvaratskhelia e Osimhen a Paris Saint Germain per quei famosi 200 oppure barra 210 milioni, più gli 80 che abbiamo speso, più i 12 che abbiamo incassato per le vendite di qualcuno,
erano 300.
E se avessimo venduto tutti quelli con il mal di pancia, avremmo ottenuto sui 300 e passa milioni, 330. Secondo me non avresti fatto una squadra della miseria con tutti quei soldi, senza star lì dietro oggi che non puoi prendere Brescianini, non puoi prendere Tizio.
No, non
e
vuoi prendere Brescianini.
C'è anche un allenatore più consono a una qualità diversa di giocatori, perché qua sembra che tutti i giocatori del Napoli non siano più buoni. Non lo so, io mi faccio il segno della croce, oppure sempre come la solita storia con il nostro grande presidente che è solo chiacchiere e distintivo. Una buona giornata.
Va bene, grazie a Gianni da Milano. Francesco, prima di chiudere ti chiedo,
no,
in 9 giorni.
Storia, guarda, storia, perché poi è paradossale, non è che devo fare di Mercedes, De Laurentiis, non ne ho alcun titolo, ma neanche interesse, per carità di Dio. Ma chiacchiere distintive, ha speso 75 milioni per il momento.
No, infatti. Qualche errore, solo questo si può imputare, che poi appartiene a tutti, perché
ma gli errori si fanno. Ne ha fatti tanti anche lui, tante cose buone, altre buonissime, tanti altri di errori. Però chiacchiere distintiva, uno che ha speso 75 milioni di euro fin qui, io non so quanti li abbiano spesi questi soldi. Cioè, secondo me chiacchiere distintivi è un'espressione un po' in causa, un po' all'umore popolare, ma così ragioniamo pure dal bar.
Francesco, invece no,
50 miliardi delle vecchie lire, ragazzi.
Voglio ragionare nei prossimi 9 giorni, che non sono tanti, e per il Napoli forse sono ancora meno. Allora ti chiedo, ragionevolmente, possiamo ipotizzare come migliore delle ipotesi, il fatto che nei prossimi 9 giorni il Napoli venda Osimhen, arrivi Lukaku e arrivino anche, oltre a Neres che è già arrivato, McTominay e Gilmour. Quindi Gilmour, McTominay e Lukaku sarebbe la migliore delle ipotesi, il massimo che può succedere nei prossimi 9 giorni in entrata per il Napoli?
Allora, l'ipotesi ottimale barra ideale alla luce di quelle che sono le notizie di cui disponiamo. Certo. Ti aggiungo però che ci fossero sorprese ulteriori non ne sarei spiazzato, perché secondo me c'è in questo momento grande dinamismo e il mercato negli ultimi 8-9 giorni
si muove,
si può porre davanti a delle opportunità da cogliere sia in entrata che in uscita. Quindi se tu mi dici alla luce delle notizie che ho adesso, questa sarebbe, diciamo, la configurazione finale ideale di un mercato per il quale si sta lavorando. Però ripeto, negli ultimi 8-9 giorni in entrata e in uscita secondo me può accadere veramente di più.
Va bene, Tony 54, il sostituto di Lobotka sarebbe Gilmour, sotto certi aspetti potrebbero anche giocare insieme, ovviamente. Grazie a Francesco Modugno e buon lavoro, caro Francesco, ci risentiamo nei prossimi giorni per ulteriori dettagli sul momento.
Un abbraccio a tutti voi, ciao.
Grazie a Francesco Modugno, siamo deve arrivare anche McDonald's, no? Se arriva McTominay, che abbiamo denominato Big Mac, che poi piace molto a Spider-Man, la doppia hamburger, vero? O preferisci il McChicken, so? La McChicken mi sa di pollo, insomma non penso che un centrocampista che si chiami McChicken sia l'ideale, meglio il Big Mac. Big Mac è uno che, insomma, significa che è piuttosto, che può dare qualcosa in più. Grazie a Spider-Man, Mary Jane in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Torniamo questa sera alle 19 dopo l'allenamento del Napoli con ulteriori notizie e dettagli anche sul mercato, domani invece alle 13 con Forza Napoli Sempre dell'ora di pranzo. Grazie per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.